libri, storie e idee. La puntata di oggi è dedicata a un romanzo, un racconto e una poesia. O meglio, una raccolta di poesie sul viaggiare, un tema che racchiude un po' tutto il senso delle nostre letture quotidiane. Poesie da viaggio, questo è il titolo del libro che ci consiglia oggi Roberto Galaverni, è un'antologia messa insieme da Giovanotti e da Nicola Crocetti per Crocetti Editore. La poesia, la letteratura, è un viaggio. Come dice Saramago, la poesia è iniziare e non capirci niente. Iniziare, andare, tornare e andare di nuovo in un movimento incessante che ci fa continuamente mettere in discussione quello che leggiamo per trovarvi un significato. Più in generale, la letteratura è movimento. Movimento di occhi sulla pagina, ma anche movimento di idee, di cervelli in cortocircuito o controcorrente. La letteratura talvolta è vera e propria lotta, come nel romanzo di cui discutiamo oggi, La ragazzina di Valeria Parrella, edito per Feltrinelli. La ragazzina racconta la storia di Giovanna d'Arco. Non si tratta di un romanzo storico, ma della riscrittura di un mito, per mostrare fino a che punto la vicenda di Giovanna sia attuale. Anche oggi ci sono delle ragazzine che ci insegnano a cambiare il mondo, dalla nota Greta Thunberg all'attivista pakistana Malala Yousafzai. Ma il viaggio non deve per forza essere controcorrente, sapete? La letteratura è anche riconoscimento, incontro, sguardo che si posa con grazia sulle cose e cerca il proprio simile. Questo è evidente quando si legge la raccolta di racconti di Marco Vichi, È di te che si parla, pubblicata da Guanda. Quello di Marco Vichi è un libro denso di vita vissuta, tra biografia e storia, invenzione e metaletteratura. Allora, adesso però è tempo di iniziare questo nostro piccolo viaggio tra romanzo, racconto e poesia, quindi un po' di musica. Questa è Il primo uomo sulla neve di Beppe Donadio e Fabio Concato.
I guanti di lana si inzuppano, è meglio che uso le mani nude, che fa freddo e mi fa male. Le case nella neve ci annegano, respirano con le antenne orientate sulle stelle. E quale migliore fardello che spingersi su fino in alto? C'è neve, dai, andiamo in castello. Si vede tutto da lì. Grande nevicata mi appartiene, come le forme strane nella neve. Sotto c'è una macchina, ma non si sa il modello. E poi è arrivato il sole sul più bello.
E scende le scuole e le chiudono, e in casa non mi va di stare. Dai, giochiamo lungo il viale. E non sono nato per vincere, ma faccio il mio lancio migliore e mi difendo come viene. E mettere il piede per terra, proprio dove nessuno è mai andato, per fare quel passo importante, quello del primo che è passato, passato di lì. La grande nevicata mi appartiene, ed ero il primo uomo sulla neve. E sotto c'è la strada e sopra c'è il castello. E poi è arrivato il sole sul più bello. La grande nevicata appartiene, è parte della storia e fa canzone. Bianche sono le cose, anche se non sono bianche, e cambiano le cose, adesso sono grandi.
Il 30 maggio del 1431 moriva sul rogo Giovanna d'Arco, una delle figure storiche più note e amate dagli specialisti e anche dal grande pubblico. Patrona di Francia, canonizzata santa nel 1920, la storia racconta come Giovanna d'Arco abbia condotto valorosamente l'armata francese contro quella inglese durante la Guerra dei Cent'anni. Giovanna combatteva per volere di Dio, o almeno così diceva, ispirata dalle fonti, ispirata dalle voci dell'Arcangelo Michele, Santa Caterina e Santa Margherita. Dopo essere diventata una figura centrale dell'esercito francese, Giovanna fu venduta agli inglesi da Giovanni di Lussemburgo, vassallo del re d'Inghilterra, e poi processata per eresia. Questi sono i fatti che ci riportano le cronache. Ma che ragazzina era Giovanna e oggi cosa ci insegna la sua vicenda? Ne parliamo con l'autrice di un libro dedicato a Giovanna d'Arco, La ragazzina, di Valeria Parrella. Buongiorno Valeria, ben trovata da Alice.
Buongiorno. Dunque, che tipo di ragazzina era? Io ho potuto ovviamente inserire tutta la parte narrativa, quindi il lavoro, diciamo, della romanziera, nelle intercapedini, no? Perché appunto questi sono i dati biografici che sono rimasti dalle fonti di prima mano e da quelli di seconda, cioè coloro che ne hanno scritto e che io ho rivisto, considerato. Io ho considerato fonte tutto quello che veniva prima di me, anche la più fantasiosa delle ricostruzioni, perché per Giovanna è successo un po' quello che succede per i personaggi di invenzione, no? Che ognuno la utilizza oppure se ne ispira o ne fa quello che è più vicino a sé. E quindi che cosa restava? Restava, secondo me, tutta la parte umana, cioè tutta la parte di costruzione del sé che porta a questa ragazzina meravigliosa, appunto, a cui vengono attribuite queste voci, che si immola per la propria corona e che poi viene uccisa in maniera così drammatica, poi anche santificata. La parte personale, quindi, che cos'era? Era l'infanzia, era il momento in cui lei sogna, il momento in cui parla con le voci, ecco, di quelle non ci sono attestazioni. Avrà avuto una migliore amica e ce l'aveva, perché purtroppo ha testimoniato nel processo di revisione, si chiamava Oviette. Ma cosa si sono dette quando andavano, passeggiavano nei boschi? Mi sono potuta inventare questo. Aveva una mamma, lo sappiamo di certo, si è battuta per il processo di revisione tenuto appena 25 anni dopo il rogo, nello stesso luogo dove l'avevano bruciata viva. Ma qual era il suo rapporto con la mamma? Anche qui ho potuto inventarlo, ricostruirlo sulla base delle mie emozioni, delle emozioni delle ragazze che vedo attorno a me, sulla base dei rapporti tra madre e figlia che conosco, per essere io stessa madre e per essere stata io stessa figlia. Quindi la parte, diciamo, del romanzo che in qualche modo ce la fa sedere accanto, secondo me, è proprio questa qui.
Ecco, cerchiamo di tirare un po' le fila, abbiamo toccato già tantissimi temi. Giovanna d'Arco nasce nel 1412 e muore nel 1431. E appunto le tappe della vita di Giovanna sono moltissime e una cosa che mi è piaciuta molto del suo romanzo è non soltanto la resa storica, ma anche la resa linguistica, la resa formulare attraverso verbi all'imperfetto, allusioni, metafore e immagini suggestive. La ragazzina sembra formarsi un nuovo modo di parlare di sante e di guerre, di miracoli e morti sul rogo. Come mettere in relazione questa lingua e questo romanzo con il genere epico o con il genere storico?
Grazie per questa domanda, le domande linguistiche sono sempre quelle che mi appassionano di più. Allora, io ho lavorato su tre piani. Una cosa che dico a latere è che io ho scritto questo romanzo in terza persona, io non sono solita ad utilizzare la terza, in genere utilizzo la prima, ho scritto dei romanzi e dei racconti in terza ma mai un'intera novella. Quindi anche questo, no, è una scelta, perché appunto mi serviva lo sguardo del falco, lo sguardo dei santi, lo sguardo di Dio, lo sguardo della madre di Giovanna, quindi ho sentito di avere la necessità di una, non di una soggettiva, di una voce più ampia. La terza certo permette questi giochi, il rischio della terza è di restare impersonali, di non riscaldare mai, no? Cosa che invece in prima è facilissima, ti metti dentro un personaggio e vai. Dopodiché, una volta fatta questa scelta, sostanzialmente ho lavorato su tre piani. Il primo era quello che lei ha colto nella, dicendo che c'è un andamento favolistico, no? Fiabesco, e quello in realtà l'ho mutuato più che altro da Calvino, cioè mi sono andata a cercare come il Novecento italiano avesse trattato i cicli classici, quindi senza tornare troppo indietro, e nel Cavaliere inesistente, per esempio, si trova questo modo ironico quasi, no? Formulare. Ma il formulare è molto semplice da spiegare, anche il c'era una volta, a quell'epoca, diciamo, sono dei piccoli sintagmi verbali che aiutano a dare un senso che in qualche modo viene già conosciuto, perché è il senso con cui ci hanno raccontato le fiabe quando eravamo piccoli, quindi dà un senso di ciclicità. Ecco, però Calvino li utilizza, ma li utilizza in maniera brillante, ironica, quasi mostrando che già questo uso è archetipico. Quindi la seconda risposta, il secondo livello, io non volevo mai essere mimetica, cioè io non ho mai voluto, pur attenendomi a tutto quello che ho potuto ricostruire del periodo medievale, anche con l'aiuto degli storici, soprattutto della cultura materiale, che è sempre la cosa più difficile dell'epoca, io non ho voluto mai dimenticarmi il punto da cui parlavo, e io parlo dal 2026, cioè io sono una donna bianca occidentale del 2026. Volevo ricordarmi sempre che noi siamo quelli che l'abbiamo uccisa. Poi io come donna potrei essere anche quella che finisce sul rogo, però come, diciamo, ganglio privilegiato di una società molto sperequata, così come era quella del Medioevo e così come è l'attuale, io volevo ricordarmi da dove partivo, quindi che la lingua non fosse mimetica. E questo in qualche modo lo faccio concludendo rapidamente i capitoli, sempre con una sorta di conte philosophique alla fine di ciascun breve capitolo, cioè quasi come se io ritornassi sempre a un punto un po' più avanzato della storia, che quindi questa terza persona non può che conoscere perché parte da un altro punto. Infine, dialoghi. I dialoghi li ho proprio presi da una cosa diversissima dalla letteratura, che è il cinema, dalla visione di un film molto bello che si chiama Il Leone d'Inverno, il film con cui Katharine Hepburn ha vinto il premio Oscar, in cui lei dialoga con suo marito, che è Peter O'Toole, e con suo figlio, che è Anthony Hopkins, quindi stiamo parlando di un parterre de rois, e questi dialoghi sono velocissimi. Sono velocissimi perché certo lì siamo in Inghilterra 300 anni prima, quindi l'epoca dei Plantageneti, e quindi in qualche modo c'è una eco shakespeariana, no? Che il blank verse è proprio Shakespeare in generale, che ha questo ritmo così veloce, però non solo per quello, anche perché è Hollywood. Diciamo, i dialoghi sono divertenti e divertiti, in qualche modo sostenuti. Nessuno si parla dicendosi "o i bo messere", tutti si parlano dicendosi le cose. Questa famiglia ha un sacco di problemi, eh sì, lo penso anche io. Ecco, quindi evitando parole che non sono dell'epoca, quindi evitando di dire energia, per esempio, perché è vero che viene da energeia greco, ma comunque a noi fa venire in mente una lampadina, si può tenere per una novella breve dei dialoghi molto efficaci che riescono a dare il senso che io volevo dare, cioè un senso di non estraneità a quello che stava succedendo a Giovanna.
All'interno di un'intervista lei ha specificato che La ragazzina non vuole essere un romanzo storico o epico, ma un romanzo civile, dedicato alle ragazze che si ribellano alle ingiustizie. Ci spiega un po' meglio questo punto?
Io non ho mai pensato a questo libro come un romanzo storico, altrimenti non l'avrei scritto. Io ho pensato a questo libro perché quando mi sono imbattuta nella vita di Giovanna, ho trovato che questa vita era rispondente a tantissime cose che vedo anche accadere nella cronaca e nella politica attuali. E vorrei dire solo all'estero, ma non è vero, anche in Europa, anche in Italia. Tutte le rappresaglie che vengono fatte sulle studenti e sugli studenti se scendono in piazza per manifestare, non sono altro che esercizi di potere sul corpo dei ragazzi che si mettono di traverso rispetto a qualcosa che credono debba essere cambiato. Tutti gli arresti che subisce Greta Thunberg, anche semplicemente in Inghilterra, quindi vicinissimi a noi perché decide di manifestare per l'ambiente o perché decide di mettersi alla guida di manifestazioni che sostengono il popolo palestinese, sono la carcerazione, l'arresto, i vari arresti di Giovanna. Tutte le volte che una flottiglia viene fermata in acque territoriali greche, e coloro che cercano di portare viveri per rompere un assedio vengono incarcerati o, dicono le testimonianze, torturati, sono il tentativo di Giovanna di portare viveri attraversando le file nemiche all'assedio di Orléans. E tutte le perquisizioni sul corpo e tutte le accuse che Giovanna mirabilmente riesce a sventare o a sopportare fino al supplizio finale ci ricordano tremendamente la storia delle donne iraniane che devono sempre dimostrare di avere i capelli a posto, di essere vergini, di essere così come il potere maschile pretende che loro siano. E questo avviene sempre rispetto al loro corpo. No? Alle donne iraniane non è dato, così come succede a Kabul, no? Non è dato di poter scegliere cosa studiare, se diventare Rita Levi Montalcini o Margherita Hack, ma la cosa che importa ai poteri maschili, travestiti anche o davvero diciamo consapevoli da poteri teocratici, è quella di sapere come stanno vestiti o come portano i capelli.
Ecco, lei quello che ha fatto è stato riscrivere un mito e la riscrittura del mito, in questo caso del mito di Giovanna d'Arco, è un processo caro al femminismo, penso per esempio alla Cassandra di Christa Wolf o alla Penelope di Margaret Atwood. Lei scrive e riscrive spessissimo di donne. Pensa che utilizzare l'etichetta di letteratura femminista possa essere utile oppure no, possa essere un'etichetta sterile?
Allora, io in genere le etichette non le sopporto tanto, nel senso che mi sembra che siano riduttive, siano sempre un modo per prendere una cosa e infilarla da qualche parte, ma pure dire romanzo civile, cioè basta romanzo, no? Quindi secondo me le etichette sono un modo per ridurre le cose, per non apprezzarne la complessità, ma cercare di semplificare la realtà delle cose. Detto ciò, femminista mi va benissimo, cioè sono molto contenta se dovendo proprio attaccarci su delle etichette viene vista come letteratura femminista, perché penso che il femminismo sia una delle grandi rivoluzioni dalle quali non bisogna mai arretrare, anzi che bisogna in qualche modo sostenere e sospingere. È una pratica di lotta che io frequento da quando sono nata, anche prima, perché i miei genitori sono sessantottini e quindi è da loro che io la derivo.
Torniamo a forse un concetto un po' più interessante delle etichette, qualcosa che lei ha già menzionato in apertura, cioè alla mamma di Giovanna, Isabelle, che è una donna apprensiva nei suoi confronti, sa che la figlia è diversa dalle altre, ma continua a battersi per il suo bene nonostante le difficoltà. Lei scrive, cito: "Fu così che si arrivò al processo di revisione per Giovanna d'Arco, la Pulcella d'Orléans, perché sua madre non si arrese all'idea che su sua figlia si fossero scagliati tutti i mali del mondo e continuò a chiedere verità per lei. Penso che tante madri non riescano a stare al passo con le figlie e possano rivedersi in quella di Giovanna. Secondo lei, la società come può sostenere le ragazzine di oggi?"
Allora, quello non è neppure che può, quello deve, cioè deve essere un imperativo categorico, cioè le generazioni, diciamo, che decidono. Quindi insegnanti, le famiglie, le istituzioni hanno il dovere di prendersi cura dei desideri delle ragazze e dei ragazzi, cioè di guardar loro le spalle mentre loro scelgono strade diverse da quelle che noi ci aspetteremmo. L'unico dovere costituzionale che noi abbiamo è quello di rendere libere le persone secondo le loro intenzioni, di non mettere nessun tipo di ostacolo. Sta proprio scritto nella Costituzione. Nella Costituzione italiana c'è proprio scritta questa cosa qui, che noi dobbiamo rimuovergli gli ostacoli. Allora, anche l'ostacolo del proprio desiderio va rimosso a favore della realizzazione completa della persona. Articolo 3. E non ci possiamo mica sottrarre a questo, cioè se decidiamo di vivere in società e decidiamo di pagare le tasse e di andare a votare, ma anche se decidiamo di essere anarchici e non andare a votare, ma di vivere comunque sottoposti a queste leggi, su questo stato, noi dobbiamo fare questa cosa. Come si fa? Come si fa? Si fa con l'ascolto, si fa con il rispetto, si fa con, soprattutto dando fiducia.
La fiducia è la chiave, creare una relazione di fiducia è sempre secondo me la chiave con cui si possono ottenere le cose, anche secondo me tra l'altro il soft power femminile, cioè mi piace pensare che tutto quello che le donne decidono viene dalla relazione, cioè non è mai una decisione gerarchica, non è mai calata dall'alto. Esiste la locuzione in italiano dell'uomo solo al comando, donna solo al comando non esiste, ci sarà un motivo.
Lei ha parlato di decisioni non gerarchiche. Un aspetto che emerge molto nel suo libro, però, è anche quello dell'immaginazione. Le ragazzine immaginano il mondo. È proprio questo processo che serve a cambiare le cose, secondo lei?
Immaginare è il primo tassello del fare, cioè diciamo che noi abbiamo un mondo già fatto attorno e possiamo decidere di muoverci in quel mondo secondo le convenzioni di quel mondo. Saper immaginare oltre, e questo per esempio è il grande portato leopardiano, no? Lui stava dietro una siepe e ci fa vedere l'infinito. Io non so cosa sia l'infinito, ma so cos'è una siepe. Grazie alla siepe vedo l'infinito. È una cosa meravigliosa. Lui era un ragazzino quando lo scrive, e questa è la prima parte, cioè la prima parte è riuscire a immaginare qualcosa che non è stato ancora fatto. È l'unico modo, il motto, l'abbrivio, l'invio con cui si può cominciare a creare veramente la nuova realtà, un nuovo mondo. Quindi sì, assolutamente la costruzione dell'universo, la costruzione del sé, la costruzione del proprio spazio nascono dall'immaginazione.
L'ultima scena del suo romanzo racconta la morte di Giovanna, asfissiata per il fumo e poi bruciata su una pira, mentre il balivo di Rouen, i giudici civili, i clerici del re d'Inghilterra e 120 soldati assistono alla scena. Cito: raccolsero la cenere e la lasciarono cadere nella Senna, come sabbia o come pioggia, o come cenere e basta. È finita, si dissero quegli inquisitori che erano rimasti in paese. È finita. Ma a queste parole la Senna sorrise. La Senna abbracciò Giovanna e l'accompagnò fino alla foce. Lì la lasciò andare nella manica. E dalla manica Giovanna arrivò nei mari e negli oceani. E da lì poi in ogni luogo del mondo. Come continua oggi la storia di Giovanna, Valeria Parrella?
Così continua andando così, continua in tutti i posti dove le ragazzine si mettono di traverso e noi non sappiamo neppure che lo stanno facendo, ma lo stanno facendo. È inarrestabile questa cosa, non, è inutile metterci sì, diciamo, contro, pensare che sia finita. Per questo la Senna sorride, certo lì le regalo, diciamo, un finale panpsichista, non più religioso, perché in realtà la storia vera di Giovanna finisce con la santificazione. Tra l'altro fa molto ridere, lei è patrona di Francia per le telecomunicazioni. Comunicazioni che secondo me è perché sentiva le voci, cioè non vedo altra spiegazione, mi ha sempre fatto sorridere questa cosa. Però la verità è che continua così questa storia, continua ogni volta che sappiamo dire no, ogni volta che sappiamo imporci, ogni volta che non cediamo al posizionamento già deciso per noi, ogni volta che non ci facciamo raccontare dall'autorità come le cose vanno fatte, ogni volta che mandiamo una PEC, ogni volta che ci fermiamo ad ascoltare una storia anche se non abbiamo tempo, ogni volta che ci spostiamo leggermente rispetto a un sentiero dato, noi stiamo in qualche modo raccogliendo dalla Senna le ceneri di Giovanna.
Grazie Valeria Parrella, la ragazzina in libreria per Feltrinelli.
Gente stanche, raggi chiari, si tenevano vasci. Come da scave da sto malo tempo, l'aria c'è bollo freddo, veleno lo sapendo. Come da scave da sto malo verso, non ci perdeste tempo. Già ne da fatto a stati, celesti e romari, cala nebbia si poteva. Con le fauci affilate, come da scave da sti pavimenti, l'uccello di la notte fuori e dentro le coperte, come da scave da sti tosse previe, l'irrosolo in deperi.
Spicchiano campagne desolate e silenziose, e turco che fanno musti e pochi gialli, ti volessi a ricampare?
Liscio, liscio come un occhio camerava a leggio, scende camerava.
Carmen Consoli con Unita Fatua Stati. Abbiamo appena finito di chiacchierare con Valeria Parrella a proposito del suo romanzo su Giovanna d'Arco, la ragazzina, uscito per Feltrinelli. Lasciamo la storia con la S maiuscola per ascoltare dei racconti intimi, a tratti autobiografici, narrazioni che tuttavia si rivolgono a tutte e a tutti. Il libro a cui dedichiamo il nostro secondo spazio di Alice è Di te che si parla di Marco Vichi. Buongiorno Marco Vichi, benvenuto ad Alice.
Buongiorno.
Marco Vichi, lei ha esordito nel 99 con il romanzo L'inquilino pubblicato da Guanda. Dal 99 a oggi ha pubblicato molti libri di narrativa, tra questi Occhi di bambina del 25, finito tra la dozzina dello Strega di quest'anno. Lei però, prima ancora di scrivere romanzi, ha cominciato a scrivere racconti. Ricordo le raccolte Perché dollari, Buio d'amore, Racconti neri e Il bosco delle streghe, tutte edite da Guanda. E noi discutiamo di un libro di racconti anche oggi, È di te che si parla. È di te che si parla, infatti, raccoglie alcuni dei suoi testi pubblicati sul quotidiano La Nazione. Com'è costruita la raccolta?
Dunque, in realtà non ci sono soltanto racconti usciti sulla Nazione, io ne scrivo uno alla settimana, ogni tanto con Guanda decidiamo di prenderne alcuni, ma ci sono anche altri racconti usciti su piccole antologie o anche antologie Guanda, poco visti magari, li riuniamo in un unico libro. Quelli della Nazione sono molto più brevi perché sono una o due puntate, al massimo tre, ma sono brevi, mentre gli altri racconti sono anche molto più lunghi. A volte riusciamo a trovare un tema, altre volte invece, come in questo caso, sono talmente diversi tra loro che alla fine è quel titolo lì che li riunisce, un titolo rubato a un verso di Orazio, e mi sono permesso di rubarglielo, tradotto in italiano, e sotto questo titolo ci può stare di tutto.
Questo titolo rimanda anche un pochino alla varietà di cui lei parlava, appunto all'idea della satira come piatto pieno di cose. Ma al di là di Orazio, il suo libro è pieno di citazioni letterarie e io vorrei ricordarne una in particolare, quella di Chekhov, che apre la raccolta. Chekhov ricorda appunto che chi è intelligente ha un sacco di cose da dire, tra queste cose anche sciocchezze. La cosa bella di Chekhov è che Chekhov non è soltanto un drammatico drammaturgo, ma è anche uno straordinario autore di racconti, racconti brevi, caratterizzati soprattutto per un'arguzia e anche per una certa leggerezza con cui si trattano temi importanti come il dolore e la morte. A me è sembrato di ritrovare un po' questa arguzia anche nei suoi testi. Ci ho visto giusto oppure no?
Ma allora, intanto io sono un ammiratore di Čechov da quando sono un ragazzino, in realtà di tutto l'Ottocento russo e anche di Bulgakov. Diciamo che è un po' la mia formazione, me li sono scelti come maestri, diciamo, loro. Di Čechov mi piace tantissimo che non ha mai avuto troppo bisogno di romanzi, ne ha scritto uno in gioventù che non conosce praticamente nessuno, si chiama La caccia tragica, un bellissimo breve romanzo, ma poi ha scritto credo 650 racconti e lui andava in due direzioni, o l'ironia, il divertimento, la situazione divertente o il tragico, ecco, sono le due direzioni che appartengono di più al racconto, perché essendo fulminante devi puntare in una direzione. Io ho cercato di seguire l'esempio, quando scrivo racconti per la Nazione cerco di andare in queste due direzioni più che posso, per cui diciamo così, se poi parlando di un mio libro qualcuno nomina Čechov io sono felice.
Allora, sono contenta di averla fatta felice. C'è Čechov nel suo libro, però ci sono anche tantissimi altri scrittori. La scrittura è proprio uno dei temi della raccolta, perché tanti dei suoi personaggi sono narratori o potrebbero diventarlo. Vorrei citare un passo da un suo racconto, John e William. Cito: «La macchina da scrivere era una sorta di alambicco da alchimisti, appunto. Code di lucertola, zampe di rospo, denti di serpente, occhi di barbagianni e veleno di scorpione si trasformavano in pozioni magiche, capaci di guarire piaghe e ferite. Eccola qua, la letteratura». La letteratura, secondo lei, è un antidoto ai nostri dolori e che cosa d'altro?
Beh, può essere tante cose, sia per chi legge sia per chi scrive. Quel racconto lì parla di John Fante e di William Saroyan, che erano amici. Io mi sono permesso di inventare un loro incontro nella villa di John Fante a Malibu, cercando di immaginare cosa si potessero dire questi due grandissimi scrittori, entrambi sradicati ma nati in America. Nati in America da genitori non americani, Fante italiano e Saroyan armeno, e si sono trovati proprio per questo loro sradicamento particolare, perché non sono emigrati ma sono nati in America da genitori stranieri. Allora, per me scrivere, io ogni tanto mi chiedo cosa significhi, perché scrivo. Istintivamente la prima risposta è non lo so, ma non posso farne a meno. È un modo di migliorarmi la vita, è un percorso di conoscenza, è qualcosa che mi fa sentire anche meno solo nel mondo in senso assoluto. E questa cosa la vivo anche dal lettore. Diciamo che scrivere è una forma di lettura, ma che riguarda più da vicino chi la sta vivendo, perché io non progetto i romanzi, quasi mai neanche i racconti, ho un'idea per un racconto, poi dopo il racconto mi porta da altre parti, io sono abituato a seguire le sorprese che trovo mentre scrivo, per cui posso quasi dire che sono il primo lettore di quello che sto scrivendo, perché a volte mi sembra di scrivere sotto dettatura, ecco, cioè mi sembra di dissotterrare una storia che è già stata scritta, che è già avvenuta e che io ho l'onore di portare alla luce. Qui, insomma, con la scrittura si possono fare tantissime cose, scopro via via anche tenersi accanto persone che non ci sono più, raccontando momenti di vita, raccontando personaggi che somigliano a queste persone che non ci sono più.
Ecco, rimaniamo su quest'idea del percorso di conoscenza. La sua scrittura è anche un percorso di conoscenza di sé. E ci sono tanti suoi racconti che sono o sembrano autobiografici, e questa sensazione è rafforzata anche da una narrazione talvolta in prima persona. Proprio nel testo d'esordio il protagonista è un ragazzino che si chiama Marco. Ma secondo me la cosa interessante è il fatto che lei intervalla le narrazioni su di sé a narrazioni su altri e sul mondo, creando una sorta di contrasto e di apertura, di dinamismo. Come vede lei questo rapporto tra scrittura, alterità e biografia?
Partiamo appunto dal fatto che a me scrivere diverte tantissimo, è cibo di cui ho bisogno, ma appunto il materiale narrativo che viene a galla, che uso quando scrivo, io non so da dove viene. Probabilmente è questo grande calderone dove finisce tutto quello che ho vissuto e dimenticato, che poi all'occorrenza si combina insieme, emerge e mi aiuta ad andare avanti nelle storie. Salvo i momenti in cui vado a recuperare delle storie davvero vissute, ma anche in quelle storie io riesco a trovare delle sorprese, perché quando si scrive si guardano le cose da molto vicino e si notano dei dettagli, emergono delle situazioni, anche sentimenti, emozioni che se le ricordiamo così solo mentalmente non possono emergere. Per cui anche quando ad esempio scrivo in prima persona io spesso invento, no? Cioè seguo una storia che emerge dentro di me mentre la scrivo spesso, ma la prima persona a volte per alcuni lettori significa autobiografia, tanto che nel primo romanzo che lei ha citato, L'Inquilino, a una presentazione mi si avvicinò un ragazzo e mi disse che gli dispiaceva che io avessi vissuto una storia del genere. Gli ho detto: guarda che non ho mai vissuto una storia del genere, però mi fece molto piacere che qualcuno avesse creduto che io avessi potuto raccontare quella storia solo perché l'avevo vissuta. Questa è un po' la magia che a volte accade. Però diciamo i percorsi non autobiografici e quelli autobiografici si possono fondere insieme e creare una storia ancora diversa, quello che io chiamo il materiale narrativo. E non so bene da dove viene, dove sta, ma quando scrivo sento che quello che mi serve per scrivere viene da dentro, viene da qualche profondità a cui posso accedere solo con la mente scrivo la storia.
Il complimento che le ha fatto quel lettore dell'Inquilino secondo me è straordinario. Non c'è niente di meglio per uno scrittore che avere conferma che il suo gioco di make believe ha funzionato in qualche modo. Invece però io vorrei tornare al versante storico, o meglio alla dimensione storica politica dei suoi racconti, che toccano tante questioni che hanno segnato la società italiana, dal comunismo all'immigrazione, e però non sono mai racconti di storia o di politica. Ci vuole raccontare un episodio in particolare, qualcosa che ci dia l'idea di come la storia emerge nelle vite che lei ci mette davanti?
Beh, tanto la storia che io non ho vissuto, ma ho vissuto attraverso i racconti di mio padre, di mia madre e degli altri parenti, quello della Seconda Guerra Mondiale, sono cresciuto ascoltando questi racconti. Per me erano serate magiche quando mio padre mi raccontava di quando era in prima linea nel reggimento San Marco davanti agli alleati per spianare la strada dell'avanzata. Quando poi c'è stata l'occasione ho salvato tutti i racconti di mio padre che allora mi avevano emozionato tantissimo e adesso mi emoziona l'idea di averli salvati sulla carta. Poi probabilmente lei si riferisce anche all'entrata del 68 nella nostra famiglia attraverso mio fratello più grande. E quello, anche se è leggermente romanzato, è un episodio assolutamente vero. Ma quando io sono andato a raccontarlo, anche lì, come dicevo prima, ho scoperto dettagli, situazioni, ho potuto anche rivivere da vicino emozioni che avevo provato e che avevo messo a dormire nella mia memoria, le ho risvegliate, mi sono servite per raccontare quell'episodio, che è insieme divertente e tragico. Quello direi che è proprio cecoviano, se posso dirlo, proprio l'unione di queste due cose, che è raccontato in modo divertente, ma è un momento tragico per la famiglia, come forse per tante famiglie borghesi italiane che hanno visto arrivare questo tornado in casa, non che arrivava dall'esterno, ma da una persona di famiglia, cioè i figli che portavano in casa questo fuoco di rivoluzione che i genitori non capivano.
Allora, è di te che si parla, edito da Guanda, in libreria. Grazie a Marco Vichi.
Grazie a lei.
Yo-Yo Ma al violoncello e Catherine Stott al pianoforte. Questa era La Gitana. E anche oggi siamo arrivati al momento del consiglio di lettura con il nostro critico Roberto Galaverni. Ciao Roberto e bentrovato ad Alice, ormai sei di casa.
Sì, bentrovate anche a voi tutti.
Parliamo di casa, ma soprattutto parliamo di viaggi. Oggi infatti ci porti un'antologia che lavora un po' su questa dinamica, sul viaggio e sulla poesia.
Sì, è un'antologia curata da Nicola Crocetti, noto editore, proprio per le edizioni che portano il suo nome, ma anche importante traduttore dal greco, che tra l'altro è la sua lingua madre, e Giovanotti, niente meno che lui, che si intitola Poesie da viaggio e fa seguito a un'altra antologia che i due avevano fatto insieme qualche anno fa, che si intitolava, titolo un po' più light, Poesie da spiaggia. E questa volta invece è una poesia da viaggio che può intendersi sia come accompagnamento nei nostri spostamenti, treno, in auto mentre non si guida, ma soprattutto questa volta il titolo è tematico, cioè poesie anche di viaggio, e quindi uno dei grandi temi universali della letteratura di ogni tempo, lingua e paese, insomma.
Nell'introduzione al libro Giovanotti scrive che, cito, «la poesia di Andreas Gryphius, che troverete qui, è un piacere. Milarepa è una compagnia da portarsi nel cuore. Whitman contiene moltitudini, Omero precede la storia e resterà anche dopo. La poesia a volte ti schiaffeggia e te lo sei meritato». Che autori troviamo tra queste poesie da viaggio? O meglio, che viaggio si costruisce attraverso la poesia?
Troviamo innanzitutto delle grandissime poesie, c'è Omero per esempio, no? Oppure i grandi classici delle letterature orientali, i poeti latini, Orazio, Ovidio per esempio, quindi da quel punto lì non si sbaglia, credo che ogni lettore troverà non solo la propria poesia ma le proprie poesie, perché ce ne sono davvero di bellissime, e anche con delle traduzioni che sono dei classici spesso e volentieri, quindi dei grandi traduttori italiani. Quindi da quel punto di vista lì c'è questo grande tema, che è il tema del viaggio, ma ci sono anche e soprattutto grandi poesie. Del resto il tema è il tema dei temi. Mi ricordo che il mio professore all'università mi diceva a tutti, a noi allievi, che la letteratura occidentale ha come capostipiti e fondamenti l'Iliade e l'Odissea. L'Iliade, che è tutto in loco, cioè quindi l'assedio a una città e quindi quasi una fissità coatta, e poi c'è l'Odissea, che è il modello delle nostre vite, dei viaggi, dell'avventura, della ricerca, e quindi Ulisse, no? Ecco, questo diciamo che è il libro che dà seguito a Ulisse attraverso le poesie, appunto, come dicevo, di ogni tempo, e ce ne sono davvero di splendide.
Questa antologia è frutto di una collaborazione tra Giovanotti, che non ha bisogno di presentazioni, e Nicola Crocetti, che è una figura meno nota forse a chi ci ascolta, eppure un pilastro veramente dell'editoria italiana, un grande mediatore culturale, una persona che ha dato tantissimo al mondo dei libri. Chi è Nicola Crocetti?
Sì, è vero, Giovanotti lo conosciamo tutti, aggiungerei che la letteratura, la poesia in particolare, un po' c'entra nella sua storia, no? E salta fuori spesso questa sua attenzione alla letteratura e alla poesia in particolare. Mi ricordo che qualche anno fa, in un'edizione di Sanremo, niente di meno, recitò una poesia di Mariangela Gualtieri, insomma. Crocetti, meno noto, però è davvero un benemerito della poesia italiana, un po' le cose le stiamo ricordando, traduttore molto importante, e fondatore di questa casa editrice, il Crocetti Editore, che porta il suo nome, ma anche e soprattutto aggiungerei l'inventore della rivista Poesia, che da decenni ormai ha accompagnato lo svolgimento della poesia italiana e ha avuto anni anche di tirature straordinarie, andava in edicola, era tutto, poi poeti presentati per la prima volta in Italia che poi sono diventati famosi, cronache, eventi, approfondimenti, traduzioni importanti, quindi insomma un personaggio, sì, la parola proprio si dice benemerito in questi casi, ma lo è sicuramente, ecco, tanta passione, tanta competenza, e ce ne fossero insomma di Crocetti nella letteratura italiana.
A me è capitato di sentirlo spesso parlare a delle conferenze, insomma di incontrarlo, e è sempre stato un bel momento, un bel incontro. A proposito di incontri, soffermiamoci di nuovo sull'incontro della poesia, che è una cosa che si dice ma soprattutto si canta, e questo è molto vero soprattutto per Giovanotti. Quindi qual è il nesso tra poesia e musica in questa raccolta?
Giovanotti, che ha scritto l'introduzione tra l'altro al libro, torna sul dato ritmico, come dice lui, è un cantante insomma in cui la base musicale ritmica è fondamentale, e quindi il rapporto della parola con la musica è anche una questione molto controversa, no? I puristi dicono per esempio che i cantautori non sono poeti, insomma ognuno avrà l'idea che vuole. Io ricordo però quello che diceva Giorgio Caproni, uno dei grandi poeti insomma della letteratura, della poesia italiana del secolo passato, e diceva questa cosa, che la poesia non è musicale ma è musica, e quindi non è qualcosa che ha bisogno di un accompagnamento esterno dal punto di vista musicale a se stessa, ma è musica in quanto la musica è data dal ritmo delle parole, quindi è un fatto intrinseco. Poi ovviamente anche Giovanotti parla del problema della traduzione, che ovviamente la musica cambia dalla lingua originaria a quella di arrivo, ma se il traduttore è un poeta, non che scriva poesie di suo ma che sappia armonizzare le parole, quindi in senso poetico, quella musica in qualche misura travasata, cambiata un poco, approda anche nel testo finale. Quindi la frase di Caproni io l'ho sempre tenuta come la specie di nord della mia bussola riguardo a questo problema, che appunto la poesia non è musicale, ma è musica di per sé stessa.
Mi fa sorridere il fatto che abbiamo menzionato l'Iliade e l'Odissea, e l'Iliade e l'Odissea erano poesia cantata, quindi anche l'origine della nostra poesia nella cultura occidentale è un'origine cantata. A proposito di origine, torniamo a una delle poesie che io ho apprezzato di più all'interno di questa raccolta, una poesia che conoscevo e che qua rientra in una bellissima traduzione di Guido Ceronetti. È una poesia delle Odi di Orazio e ne leggo un pezzettino. I venti che si combattono sopra l'onda in tempesta, ecco di colpo abbattersi, ai cipressi, ai vecchi frassini languire il moto. Come sarà il domani? Quest'ansia fuggila. Quanti giorni segreti t'abbia la sorte, vigili come un raro guadagno, ragazzo mio, e i dolci amori e i balli, finché dalla lunatica vecchiezza l'età verde resta lontana, non trascurare. Questo è il movimento. Questo è il movimento della poesia e una poesia che io ho letto con grande piacere. Invece, Roberto, quali sono le nuove scoperte che tu hai trovato all'interno di questa antologia e invece quali sono i testi che hai ritrovato con amore, con un sorriso?
Allora, direi che di scoperte vere e proprie qualcosa, ma insomma è il vizio mio del mestiere di averne letto tanta di poesia. Qui ovviamente ci sono quasi sempre dei testi classici, importanti, Whitman, Rimbaud, Baudelaire, alcuni non me li ricordavo, appunto alcuni testi orientali magari non li avevo così a fuoco ed è stata una bella occasione per rileggerli. E mi è piaciuto molto ritrovare due poesie a cui sono molto legato. Una è La strada non presa di Robert Frost, il poeta statunitense, che è una breve poesia dove però l'io poetico che parla dice che si trova ad un bivio in un bosco, un semplice bivio tra due sentieri, ma dice che lui ha preso la strada meno battuta e da lì tutta la differenza è venuta. Quindi un semplice giro di frasi, di versi, riesce a sintetizzare il senso di tutta un'esistenza, cioè di un bivio e di una scelta, di un sentiero anziché di un altro che ha condizionato tutta la sua vita. E l'altra invece è una poesia di un poeta italiano che so che anche tu ami, che è Vittorio Sereni, si intitola L'autostrada della Cisa, una poesia splendida dove lui racconta lo scavallamento sull'autostrada della Cisa, quindi scritta diciamo vista con gli occhi di uno che è in viaggio in auto sull'autostrada nel passaggio tra il mare e la pianura, dalla Liguria insomma alla pianura padana, e diventa anche quello un grande viaggio che sintetizza in sé tra luce e buio, tra tunnel e aria, insomma il viaggio della nostra stessa esistenza.
Ma Roberto, a dire la verità, a me piace tantissimo anche La strada non presa, The Road Not Taken di Robert Frost, è una poesia che io mi ripeto ogni qualvolta devo prendere una decisione. Credo che in realtà ne abbiamo anche parlato in una puntata di Alice. In ogni caso io ti ringrazio per la bellissima suggestione, per il bellissimo consiglio di lettura e ci vediamo alla prossima puntata.
Arrivederci anche a voi.
Rafflin' ruiners shall be using. On a one is practice where it's chance to this word in a stone, bad to the bone, battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skein is living in. It's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I've been waiting. It's not a second, 7 seconds away, and just as long as I stay, I'll be waiting.
and when a child is born into this world, it has no concept of the tone of skin is living in. It's not a second, 7 seconds away, and just as long as I stay, I'll be waiting. Oh, it's not a second, 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away, and just as long as I stay, I'll be waiting. Oh, I'll be waiting.
Martin Lechner con 7 Seconds. Lettrici e lettori, eccoci alla fine del nostro viaggio tra romanzi, racconti e poesie, tra eroine moderne, vita quotidiana e versi tascabili da viaggio. Proprio dei versi da viaggio hanno ispirato la nostra puntata di Alice. Poesie da viaggio, questo è il titolo del libro che ci ha appena consigliato Roberto Galaverni, è una raccolta di testi curata da Giovanotti e Nicola Crocetti per Crocetti Editore. In questa antologia, scrive Giovanotti, cito, «Non c'è una mappa, è un viaggio in lungo e in largo». È una festa di poeti alla quale siete tutti invitati. È un viaggio per tutte e tutti, anche È di te che si parla di Marco Vicchi, una raccolta di racconti pubblicata da Guanda. Vicchi, peraltro, è anche tra i finalisti della cinquina del Premio Strega e ha scritto un libro che guarda nel passato e nel presente di tante persone, tra storia collettiva e biografia personale. E anche il nostro romanzo di oggi, La ragazzina di Valeria Parrella, ci ha fatto volare nella Francia del XV secolo. Parrella racconta la storia di Giovanna d'Arco, riscrive il mito della santa patrona di Francia. Ne emerge una Giovanna testarda, divertente, visionaria, moderna, ma pur sempre una ragazzina. Ma lettrici e lettori, o meglio autrici e autori, non fermiamoci ai viaggi con i libri degli altri. Viene inaugurata quest'anno a Biel, o Bien, tra il 2 e il 7 novembre, una residenza di scrittura in lingua italiana in collaborazione con l'Institut Littéraire Suisse. Bilaterale, questo è il nome della residenza, accoglierà 4 autrici e autori italofoni, 2 provenienti dalla Svizzera e 2 dall'Italia, selezionati tramite un bando sulla base della qualità e dell'originalità dei progetti di scrittura. Durante una settimana di lavoro le partecipanti e i partecipanti frequenteranno un laboratorio di scrittura, coordinato dallo scrittore e docente Alessandro De Francesco. I testi prodotti saranno presentati con una lettura pubblica e poi raccolti in una plaquette collettiva, pubblicata dalla casa editrice indipendente Il Verziere. Lettrici e lettori, per partecipare c'è tempo fino al 15 giugno. Chi volesse più informazioni le trova su bilaterale.ch, scritto con la E, bilaterale.ch. Allora, lettrici e lettori, io non posso che augurarvi buon viaggio e buoni libri. Alla prossima e un caro saluto da Laura Piccina.